Buongiorno, ciao fratelli, ciao sorelle, vi abbracciamo, Dio vi benedica. Benvenuti al programma di oggi con fratello Giuseppe a Radio Blast. Good morning, buongiorno Giuseppe.
Buongiorno, come va la vita?
Bene, lodi a Dio.
Come ti sei svegliata stamattina?
Tranquilla, tutto bene, grazie a Dio.
Lodando il Signore o lamentandoti?
No, ma perché lamentarsi?
Non lo so, ti sto chiedendo.
No, non ho motivi per lamentarmi, ma anche se avrei, non dovrei lamentarmi. Vedo che sta facendo il tè.
Sì.
Ah, ok.
Sì, sto facendo un tè. Vuoi uno?
No.
Andrea?
Tè? No, grazie.
Vuoi che Angela ti prepara una cioccolata calda?
No, grazie.
Un cappuccino? Angela, cos'è che vuoi preparare?
Andrew, lo so che ama il cappuccino, vero?
Sì.
Bene, allora, sperando che tutti i fratelli si sono svegliati bene. Dico svegliati perché qui da noi è mattina, quando sta sorgendo il sole qui.
Ma da loro sono le 3 del pomeriggio, quindi.
Qui siamo nell'emisfero sud del pianeta, quindi il sole sorge in modo un po' diverso, perché qui non c'è, a mezzogiorno non c'è il sole sulla testa, sulla zucca, strapiombo. Ma è un po' obliquo, perché siamo vicini al polo sud qua.
Ma i fratelli no, si sono svegliati tempo fa. Infatti un fratello ci ha scritto stamattina che lui è al mare, sulla spiaggia, in costume e con le cuffiette, seguendo la radio, seguendo la diretta.
Perché vedi, in Italia è estate.
Sì.
Cos'è luglio? Siamo in luglio.
Ha detto che è un caldo torrido e umido.
Torrido vuol dire?
Torrido, ok.
Torrido, no? Non cambiare la lingua italiana. Se no i fratelli si lamentano, eh?
Non si lamentano.
Qualche fratello siciliano che parla italiano perfettamente, qualche calabrese, qualche napoletano, qualche barese.
Ah, sì.
Sai che parlano italiano bene anche a Firenze adesso? Anche in toscano lo parlano bene l'italiano.
Perché non lo parlava prima?
No, è uno scherzo, che là è, la lingua italiana è nata di lì, no?
Ah,
quindi
per quello.
Sto scherzando, no?
Ma io non capisco quelli scherzi.
Parlano italiano anche in toscana.
Ah, ok.
Allora, vabbè, che ore sono?
Sono le 9:08.
9:08. C'è tempo per una canzone caffè?
Quale canzone caffè?
E mettiamo una canzone un po' per i fratelli che ancora non hanno preso il caffè, come io per esempio, che non ho ancora. Sto cercando di scaldare un po' d'acqua. Mi sono messo qui uno scaldacqua a fianco del computer qua. E così che sai, perché a volte sai qui a chiedere a qualcuno di fare il caffè, dico sì, aspetta che sta finendo da mangiare gli animali, un attimo, e quindi un attimo ci ho 45 minuti, e durante il programma radio mi posso anche addormentare io. Allora mi sono preso una cosa per bollire l'acqua qui, sentite un po' il rumore ogni tanto, no? Io attacco l'acqua, qui è bolle, e sentite il...
Sì.
Senti, si sente?
Sì.
Vedi? Sì. Andrea, si sente?
Sì.
Ah, molto?
Sì.
Il microfono è sensibile. Ecco, questo qui è il mio bollitore, però c'è un problema, non funziona bene perché bolle per mezz'ora. Supposamente dovrebbe avere lo scatto automatico, però questo qui niente. Mica capisce che l'elettricità costa un sacco di soldi. Allora devo cliccarlo io. Allora, Angela, per cortesia, non perdiamo tempo che...
La canzone caffè?
La canzone caffè è qualcosa del il dolce fratello Celentano, che lui, cioè, lui sa fare il caffè.
Okay.
Sai che lui sa fare bene il caffè?
Sì.
Lui canzoni caffè, che con tutte queste canzoni religiose stramorte che ti metti, fa morire i vivi invece di resuscitare i morti. Ce ne sono pochi canti belli, non è che sono così tanto, alcuni sono così noiosi. Cioè prendono 2 o 3 righe e le ripetono 50 volte, si chiama Rosario Evangelico. Capito? Sono canzoni rosarie. Invece ci vogliono canzoni che ti svegliano.
Okay.
Una volta li facevano, sai, gli inni cristiani, inni che tu potevi cantare mentre andavi. I martiri cantavano mentre marciavano nell'arena a fronteggiare i leoni. E adesso stanno queste canzonette, dormi te che dormo anch'io, capito? Ma grazie a Dio che un po' di canti belli ci sono.
Amen.
Che peccato che che ci sono così tante canzoni belle nel mondo, capito? Ricchi e poveri, Albano, però non parlano proprio di Gesù, capito? Però la musica sono così belle. Sì, i cristiani se noi ripetere canzoni come Pappagallini. Ma preghiamo per cantanti on the ball.
in gamba.
On the ball, com'è in italiano? On the ball.
In gamba.
In gamba. Allora, metti una canzone a caffè, cos'è
Adriano
che fai?
Adriano Celentano, Svalutation.
Vai, qualcosa di svegliarsi, insomma.
Sempre di più, e la mira cede e precipita giù. Svalutation, svalutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation, svalutation.
Io, amore mio, non capisco perché. Cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation.
Da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration, con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è, valutation, valutation.
Io amore mio non capisco perché, tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me sulle tation. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane perché assassination. Assassination. Ma questa Italia qua, se lo vuole sa che ce la farà. Quando pensi a te, pensa. Anche un po' per me.
Grazie fratello Celentano, è vero, una canzone caffè, bella.
Qualcuno che è in contatto con Celentano, digli di ascoltare qualcuno delle nostre dediche, però che non ci faccia pagare il copyright. Quindi che noi diamo tutti gratis, se lui può fare un'eccezione anche con noi. Ma lui è bravo, cioè sono le case discografiche che sono sanguisughe a tradimento.
Sì, sì, sì. Sì.
Posso vedere sto testo, io no?
Sì.
Mi dai permesso?
Ma come posso dire no? Certo che sì.
Finalmente pronto?
Sì, sì, vai.
Cercherò di non fare rumore.
Ma ok, cerca. Ah no, non stai cercando di non fare.
Oh. Ma insomma, vedi, non è che deve essere perfetto.
È per quello che ti chiamano un orso, vero?
Ma io sto scherzando, mica bevo sempre il tè così, no? Questo diciamo che quasi non scherza, no? Cosa c'hai sul tuo prossimamente oggi?
Allora, sulla pagina principale di Radio Blast finalmente abbiamo pubblicato il video sul tempo della fine.
Fermi
tutte le profezie
tutti.
Del tempo della fine, passo per passo.
Lode
Amen.
Al Signore.
Gloria a Dio. Gloria
finalmente. A Dio. Io sai quanto ci ho messo a prepararlo? 43 anni.
No, io solo alcuni mesi.
Veramente ho cominciato a scriverlo quando eravamo in Cluj, credo che. Insomma, siamo al 16, guarda, ci avevo messo, ho cominciato 10 anni fa a scrivere questo.
Hmm.
Circa 10 anni fa, 9-10 anni fa. E Però ogni volta veniva, non c'era unzione, perché sembrava una predica, capito? Una predica. E lo buttavo via, no, non va. Poi ne ho scritto un altro, 30 pagine, ho scritto, l'ho buttato via. No, se mi annoio io, immagini quelle che lo leggono. Tutte sembrava una sana concordanza biblica. Oh, come faccio? Quando devo controllare per gli errori, io a metà mi sono già stancato. Insomma, poi ho rinunciato per un paio di anni e fa, signore, questo qui non viene. Non viene, poi siamo spostati in Sud America e se eravamo in Perù e non veniva, cercavo di fare. Poi, quando è stato? L'anno scorso, nel 2015,
sì,
negli ultimi mesi,
sì.
Infatti,
sì,
è venuto senza pensare. Guarda, non riuscivo a smettere di preparare perché era così bello, mi ispirava. Ah, se mi ispira a me, che sono una zucca dura, sicuramente ispirerà anche gli altri. Oggi è finito, è pubblicato. Questa è l'opera più grande che io ho mai fatto.
Sì, sì,
va bene?
Sì, sì.
Diciamo il Signore, perché
amen.
Come ho scritto lì nel disclaimer, ho messo un disclaimer alla fine lì, come si dice in italiano disclaimer? Scarico di responsabilità. Ho detto, devo dare tutto ciò che c'è in questo contenuto, che è unto, ispirato, solo la gloria al Signore. Io mi prendo il credito degli errori, degli sbagli, eccetera. E questo è il giusto equilibrio. Quindi io, merito mio, zero. Il Signore, 100%. Va bene?
Amen.
Quindi
grazie,
è pronto,
Signore.
Fratelli, ho preparato. Dovete solo venire, mangiare gratis, va bene? Non ve lo vendiamo, questo qui infatti non avreste neanche abbastanza soldi per pagarlo. Dovreste vendervi tutte le case, le terre e sarebbero pochi spiccioli. Perché sono scritture, sono una dopo l'altra. E tutte le scatologie al tempo della fine, dalla Genesi, il libro di Daniele, Zaccaria, Matteo 24, Apocalisse, Seconda Tessalonicesi, c'è tutto. Tutto insieme. Va bene, tutto amalgamato, tutto incastrato come un puzzle. Ci ho messo 43 anni io arrivare a questo punto qua. Allora, come sapete, io ho imparato da tutti, ho imparato il mio asilo spirituale di qua, in questa chiesa, in quella religione, questa setta, questo gruppetto. Ho imparato un po' da tutti, non è che mi sono svegliato, non è che io sono nato quando mia madre mi ha partorito e stavo predicando scritture. Assolutamente no, ero un disgraziato. Diciamo come tutti gli altri, poi ho imparato da tutto, l'asilo qui, la prima elementare là, la seconda elementare da quell'altro, c'era il gruppo religioso che mi ha insegnato a evangelizzare, quell'altro che mi ha insegnato a leggere la Bibbia, altri cristiani mi hanno insegnato a memorizzare, insomma messo tutto insieme e devo dire io non c'ho nessuna gloria, no? Io non è che ho inventato, no, niente, ho imparato un po' da tutti, poi è giunto il momento che il Signore mi ha detto: figliolo, ha imparato l'asilo da tutti questi gruppi religiosi, adesso viene all'università, l'università si chiama Spirito Santo, Gesù Cristo, il Vangelo, l'ho fatto ormai da tanti anni e saranno 25 anni che praticamente mi sono messo in proprio, cioè ci sono chiese che ci chiamano fai da te, cioè siccome non dipendiamo da loro, siamo fai da te, buoni a nulla, invece noi ci chiamiamo fai e lascia fare Gesù. E da allora, sarà circa 25 anni che, diciamo, così, e noi ci siamo messi in proprio. Abbiamo fatto, siamo una chiesetta, e adesso il Signore evidentemente gli è piaciuto, si vede che c'è qualcosa di buono in noi, non so cosa, forse Angela,
sì, certo,
Andrea,
Angela.
Mia moglie,
no.
Però io non so cosa c'è di buono in me.
È solo Gesù, nient'altro che Gesù.
Ha moltiplicato la nostra comunità in tante comunità in tutto il mondo. Che fratelli che ci seguono, va bene, che ci seguono un po' dappertutto, su internet abbiamo visto le statistiche, 3 milioni che seguono, ci seguono in internet, che ci hanno seguito, e adesso tanti fratelli, un migliaio di fratelli ci hanno nel corso biblico, e mi pare che sono circa, quante sono? 6.000 le sottoscrizioni che hanno cliccato.
Sì, 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 6.000.
Insomma, il Signore sta benedicendo moltissimo, i fratelli ci scrivono, hanno cominciato fare chiesa in famiglia come abbiamo fatto noi e il Signore ci sta facendo moltiplicare dappertutto, siamo in tantissime nazioni e quindi devo dire la gloria è tutta a me,
No, wait a minute.
La gloria è tutta ad Angela.
No way.
A chi diamo la gloria?
A Gesù, solo e solo a Gesù. Amen.
E noi ci prendiamo il credito per?
Per tutti i sbagli che li facciamo in abbondanza.
Ecco, brava Angela.
No, ma è così.
Quindi sempre svegliarsi la mattina e dire, Signore, fare come il marito cinese. Sai la storia del marito cinese? Il marito cinese, come c'è la storia, no?
No.
Ok, te la racconto di nuovo. Il marito cinese si svegliava la mattina e picchiava la moglie.
Oh.
Botte tutte le mattine. Un amico dice, ma che fai? Perché tutte le mattine picchi tua moglie? Dice, è perché lei fa sbagli. Mm. Dice, ma come? Si è appena svegliata, povera disgraziata, e fa sbagli, la picchi così. E quella neanche si è svegliata ancora. Dice, tu non sai neanche che sbagli ha fatto, quella ha dormito tutta notte. Dice, sì, io non lo so, ma lei lo sa però. Questa è una barzelletta militare, diciamo.
Sadica, diciamo.
Quindi, e così allo stesso modo dobbiamo applicarla noi. In che modo, Angela?
Che abbiamo fatto tanti sbagli che alcuni neanche li conosciamo.
No, appena ci svegliamo la mattina,
sì?
Darci subito una batosta e dire, Signore, perdonami. Signore, non valgo niente. Appena ti sei svegliato, il diavolo dice, ma no, ti ho dormito, sei una brava persona, non ha svegliato niente. Ma figurati, nei sogni abbiamo fatto qualcosa di male. Sempre, perché? Perché siamo, Romani 7, schiavi del peccato, venduti al peccato. Punto e basta.
Grazie,
Angela,
Signore.
Perché non parli?
Perché stai parlando tu.
Ma qui i violenti lo prendono con la forza. Questa è una radio di violenza.
Devo essere violente?
È una radio di violenza spirituale. Ai. Qui chi non salta dentro.
Allora, avevamo un altro annuncio per oggi.
Oh.
Che devi farlo tu. Era l'annuncio della Bethesda.
Della Bethesda.
Sì.
Allora, vogliamo fare un annuncio della Bethesda. Chi è pronto per la...
Che mi hai detto ieri sera, facciamo l'annuncio della Bethesda.
La Bethesda.
E ho detto, ma cosa è quello? Cosa significa? Stavolta cosa sta inventando?
No, perché sì, no. Se non inventiamo tutti i giorni, insomma, io sono una persona, Dio mi ha fatto che mi annoio subito. Quindi ho bisogno di...
Sì, lo so.
Andrea, così. Angela. Ok. Allora... Stavo passeggiando ieri sera e ho sentito la voce di Gesù che mi ha detto, Bethesda, devi... Allora, ok, vado da Angela, Bethesda. E dice, perché Bethesda cosa? E domattina alla radio facciamo l'annuncio di Bethesda. Qual è l'annuncio di Bethesda? Leggilo, Angelina, leggilo.
Sì, dimmi.
E Giovanni 5, deve essere all'inizio da qualche parte lì.
Ok, Giovanni 5, 1.
Nel nome di Gesù. Vai, e mentre leggi, loda il Signore con l'altra metà della mente.
Ok, nel nome
una metà
di Gesù,
leggi,
grazie
l'altra
Signore,
metà,
amen, gloria a Dio.
Fai così, un terzo leggi, un terzo lodi il Signore e l'altro terzo preghi in lingua, vai.
Ai, ma non sono come te, Giuseppe.
perché se dice, ma che sei più bravo a predicare che a praticare. Non guardare me, guarda il Signore.
Giovanni 5,1, gloria a Dio. Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Or a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca.
Cioè, quindi si tratta di pecore, le pecore che ci seguono.
Una vasca chiamata in ebraico Bethesda, che ha 5 portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua. Perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento, e il primo che vi scendeva, dopo che l'acqua era stata agitata, era guarito di qualunque malattia fosse colpito. C'era là un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse, «Vuoi guarire?» L'infermo gli rispose, «Signore, io non ho nessuno che, quando l'acqua è mossa, mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me». E Gesù gli disse, «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». E in quell'istante quell'uomo fu guarito, e preso il suo lettuccio si mise a camminare.
Alleluia.
Grazie, Signore. Amen.
Allora, questa è più o meno la storia.
Sì.
La storia continua, eh?
Sì, sì.
Ma questa è il messaggio di, questo è il messaggio di Bethesda. Allora.
È una guarigione.
È una guarigione, sì. Cosa, cosa, cosa faceva, cosa succedeva quando l'angelo agitava l'acqua?
Il primo che scendeva per toccare l'acqua era guarito.
Ecco, abbiamo ricevuto una profezia nel 2002, cosa sarà un 15 anni, 14, 15 anni fa, 2001-2002, che il Signore ci avrebbe dato un pool, che la gente entrava sporca, ammalata, indemoniata e usciva come angeli. E io dicevo, Signore, quando? Quando ci dai questo? La profezia diceva, dovete attraversare una frontiera. E allora ci sono spostati di città, siamo andati in un'altra città, ma sì, le cose cominciavano i miracoli, cominciavano le guarigioni. Però la frontiera era questa, che doveva venire in Sud America, nel continente bellissimo, qui ci sono circa 20 nazioni che parlano tutti spagnolo, facile spostarsi e nascondersi dall'anticristo. E praticamente questo pool, come in italiano pool, laghetto, è un lago, un laghetto, una vasca d'acqua, un pool, una vasca. Quindi la nostra radio, la nostra chiesa, e noi siamo un pool, la gente entra, è fatta come tante altre chiese, non dite ci siamo gli unici, no, noi siamo gli unici. E neanche migliori. Allora, la nostra chiesa, Chiesa dello Spirito, va bene, è fatta che la gente entri dentro, perduta ed esce salvata, ammalata ed esce guarita, posseduta ed esce liberata, triste ed esce felice, esce. Va bene?
Amen.
E l'acqua è, come dice in Giovanni 7, 38, dice chi crede in me, come dice la scrittura, dal suo seno sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Tutte le persone che ricevono Gesù, si salvano, liberate, guarite attraverso la nostra chiesa, la nostra radio, sono persone che entrano in questa vasca, una vasca spirituale, l'acqua di Gesù. Allora stamattina voglio fare un annuncio di Bethesda, e che è questo. Quando l'angelo toccava l'acqua, il primo che toccava l'acqua era guarito. Allora, il primo che ci scrive un'email che è ammalato, noi pregheremo per la sua guarigione e crederemo per l'immediata guarigione.
Amen.
Adesso.
Amen.
In questo istante.
Grazie.
1, 2, 3, via. Mandare un'email, il primo che arriva, pregheremo, interromperemo i programmi, interromperemo quello che stiamo facendo, giusto Angela?
Ok.
Va bene?
Sì,
e
sì, sì.
Pregheremo per la guarigione immediata di questa persona.
Okay.
Vai fratello, sorella.
Ma voglio dire, prima che abbiamo fatto questo annuncio della Bethesda, qualcuno ci ha scritto e ha detto, vi chiedo una preghiera per tutte le persone che soffrono. Quindi, prima che abbiamo annunciato, già ha chiesto preghiera.
Sì, ma però vedi, uno deve chiedere per sé. Tu devi andare alla vasca e toccare l'acqua con la tua mano.
Ok.
Capisci? Non puoi andare lì dire a toccare l'abba la vasca, prego per tutti quanti che soffrono, perché sono miliardi, eh?
Sì.
E poi la Bibbia dice, Gesù dice, Matteo 9,29, secondo la tua fede ti sia fatto. Quindi se uno non ha fede, è inutile che preghi per lui, non guarisce, no? Vabbè, a me che non è morto, è in coma, allora io ho fede per lui. Ci siamo?
Ok.
Allora andiamo avanti col programma.
Ok, sì. Oggi avevamo un messaggio bellissimo, grazie a Dio. Infatti ieri hai detto che vuoi condividere alcune notizie, hai messo insieme le notizie importanti, ma poi verso la sera il Signore ti ha dato un messaggio bellissimo riguardo la sposa e credo che questo veramente è quello che abbiamo bisogno. Le notizie sono sempre uguali, sempre depressive.
E hai messo quella immagine, ho fatto un piccolo montaggio su un,
sulla sposa,
sulla sposa che parla di quello, il messaggio. L'hai messo sulla radio?
Sì. Andrew l'ha messo stamattina, infatti sotto il video del Tempo della Fine sulla pagina radio c'è l'immagine della sposa di Cristo, una sposa che comprende tutti i credenti veri di tutte le religioni, e questo è il messaggio di oggi.
Una, va bene.
Una sposa che si separa nello spirito dal mondo e vive per il suo sposo celeste e combatte nello spirito per il regno di Dio.
Va bene, allora Signore aiutaci con questo messaggio.
Grazie,
adesso Signore, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Che possa essere una benedizione per i fratelli che ascoltano.
Amen.
E che possa essere una risposta alle domande che i fratelli hanno, Signore Gesù.
Amen.
Ti vogliamo bene, Signore Gesù, ti amiamo. Grazie Signore che hai dato il tuo sangue per noi, per purificare una sposa che non meritava niente, Signore. Ci hai reso, Signore, lindi, puliti, puri,
amen,
bianchi come la neve,
amen,
Signore,
amen.
Per
grazie,
il tuo
Signore.
Sangue. aiutaci a darti la sola cosa che possiamo darti, il nostro cuore, il nostro amore, la nostra volontà.
Grazie, Signore,
la nostra decisione di vivere e morire per te, Signore. Tutto il resto, soldi, le decime, la testimonianza, evangelizzare, salvare anime, Signore, è il tuo Spirito Santo, noi non facciamo niente. L'unica cosa che possiamo fare noi è darti il nostro amore,
Amen.
Il nostro cuore pieno, nient'altro. Angela, vuoi leggere l'inizio del messaggio,
Grazie,
il tema?
Romani 12:21. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene.
Continua.
Messaggio di incoraggiamento per la Chiesa del Signore, la sua sposa, di come evangelizzare.
Gloria al Signore.
Amen.
Siamo, o perlomeno vogliamo essere, una Chiesa di amore, una Chiesa di frutti per Gesù, una Chiesa di evangelizzazione. Una chiesa che chi ci conosce possa dire di noi.
Giovanni 13:35. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri.
O Dio, nel nome di Gesù, facci una chiesa unita nel tuo Spirito Santo, come tu hai pregato.
Giovanni 17:21. Che siano tutti uno, e come tuo Padre sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato.
Il mondo non crederà in noi, nel nostro Vangelo, nella nostra testimonianza, se non lo vedrà confermato dal nostro amore per il Signore e dell'uno per l'altro. Come Gesù ha detto, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Se il mondo non vede questo amore che noi abbiamo per Dio e gli uni per gli altri, non crederà che Dio ha mandato Gesù. Non crederà che il nostro Dio, il nostro Gesù, sia meglio di Buddha, Confucio, Maometto, eccetera. Non crederà che Gesù sia una cosa viva e vera invece di una croce morta e stramorta su qualche chiesa. Fratello Giuseppe a volte si arrabbia perché lui ha un brutto carattere e ha tanto bisogno dell'amore di Gesù. Pregate per lui. Ma voi, quando evangelizzate, quando testimoniate dell'amore di Gesù, dovete essere meglio di me. Non siate mie brutte fotocopie. Non è me che dovete copiare, imitare, ma è Gesù. È lui il modello e nessun altro. Fratelli, io non mi ritengo nemmeno di essere un modello per me stesso da seguire. Io tengo o cerco di tenere i miei occhi su Gesù. Dobbiamo essere come Lui e non come un uomo. Dobbiamo vincere il mondo con l'amore, con l'umiltà, con la gentilezza, con la pazienza. Questi non sono virtù di fratello Giuseppe, ma dello Spirito Santo, come è scritto.
Galati 5:22-25. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito.
Dio mi ha mostrato che la nostra chiesetta deve dedicare questa prossima settimana all'evangelizzazione, alla testimonianza per Gesù. Lo facciamo sempre, cerchiamo di farlo sempre. Questa settimana deve essere un balzo in avanti, un balzo in su, deve essere un miglioramento per tutti noi verso l'evangelizzazione per il Signore. Quindi prepariamoci ad ascoltare le persone alle quali parliamo, che evangelizziamo. Non attacchiamoli con le nostre prediche. Cerchiamo di stare spesso zitti, tranne che per dare parole di amore, di gentilezza, di cortesia. Sappiamo che andando a evangelizzare il diavolo si muoverà, manderà i suoi agenti a farci perdere tempo prezioso in litigi e inutili discussioni. Dovete andare oltre, non facciamoci ingannare, non sprechiamo il prezioso talento del nostro poco tempo, non facciamocelo rubare dal nemico tramite liti di religioni. A chi non interessa il nostro messaggio, tra le persone che incontrate e evangelizzate, il nostro messaggio di solo Gesù e di solo Vangelo, quelli che hanno la loro religione e vogliono solo fare discussioni, lasciateli andare per la loro strada. Non sono le pecorelle che Gesù vi manda a raggiungere. Continuiamo per la nostra strada e che loro vadano per la loro. Stiamo attenti anche alla superbia spirituale, superbia religiosa di cercare di mostrare superiorità dottrinale, scritturale, cosa che solo indurisce i cuori, genera nemici, scava più profondi fossati di divisione e brucia i ponti invece di crearli. Secondo Timoteo 2, 23-26.
Evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capace di insegnare, paziente. Deve istruire con mansuetudine gli oppositori della speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri, perché facessero la sua volontà.
Ascoltate le persone, perché il fedele testimone si compra l'ascolto delle pecorelle, si guadagna, deve meritarsi che le persone lo ascoltino. Come? Tramite l'ascoltare loro, ascoltarli rispettosamente. Il vostro ascoltare genererà curiosità per il momento che parlerete. Penderanno dalle vostre labbra. Fate che le vostre parole siano preziosi come gioielli. Non buttate quantità invece di qualità. Non vi ascolterebbero. E quando parlerete, se lo farete scritturalmente, sapranno che è Dio che sta parlando loro e loro rispetteranno quello che avrete a dire. Lo riceveranno come proveniente dallo Spirito del Signore.
1 Pietro 4, 10 e 11. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il carisma che ha ricevuto, la metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.
Amen. Quando usate scritture, usatene poche e ripetetele. Troppe scritture nessuno se le ricorda. La ripetizione è la legge della memoria. Copiate anche il nuovo DVD sul tempo della fine, CD, che adesso è pubblicato sulla radio, gloria a Dio, passo per passo, e portateli con voi per nutrire le pecorelle e lasciate il vostro numero di cellulare perché le pecorelle possono trovare le pecorelle, non date numeri di telefoni alle persone sbagliate, non date l'indirizzo, non date telefoni fissi, perché la pecorella andrà a casa e ci sarà una capra che vi darà fastidio, una capra loro familiare. Quindi date i telefoni cellulari che rimangono nella vostra privacy, però date i telefoni per le pecorelle. Questo CD non è in vendita, ma potete accettare offerte per le vostre spese, che ne avrete bisogno, per la riproduzione o per i vostri bisogni, niente di male. Lo faceva anche Gesù, accettava offerte Gesù, Luca 8 verso 3. Non fatevi condannare dai farisei che raccolgono soldi a milioni e poi se voi raccogliete due briciole vi condannano all'inferno. Non ascoltate i farisei. La Bibbia dice è giusto, non c'è di male accettare offerte volontarie. Farisei che vendono i loro libri e materiali con prezzi fissi, però voi chiedete un'offerta e voi venite condannati. Non ascoltateli. È un'ottima idea anche per i fratelli e le sorelle disoccupate e per fare questo come un lavoro per il Signore. Virgolette, passando il cappello per offerta volontaria, come appunto fanno tutti i fratelli che lavorano in librerie cristiane, dove i libri cristiani li vendono a prezzi fissi. Ma voi, come fratelli fedeli della nostra Chiesa, non li venderete, ma accetterete solo offerte di amore dalle pecorelle in base a quello che possono, come è scritto.
Secondo Corinzi 9, 7. Dia a ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso.
Quindi questo è la decima obbligata nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento diventa volontaria, per questo c'è la gente che la decima era un limite di 10% ogni apposto, e invece nel Nuovo Testamento Gesù dice vatti a vendere la casa e usala per la gloria di Dio. Quindi è tutto volontario nel Nuovo Testamento.
1 Corinzi 9:14. Similmente il Signore ha ordinato che coloro che annunziano il Vangelo vivano del Vangelo.
Quindi non lasciate che il diavolo vi condanni se evangelizzando chiedete un'offerta per le spese. Chi non può, allora magari il CD costa troppo, dategli un volantino, nessun problema. Ogni tanto però riceverete offerte in più, potete anche regalarne qualcuno alle pecorelle, che sono pecorelle, va bene? Come si evangelizza, come, quando, in che modo? Altro suggerimento, visto che stiamo entrando una settimana che faremo un attacco di evangelizzazione, il Signore mi ha dato alcuni punti per aiutare i fratelli che potrebbero averne bisogno.
Sì, sì, sì. Infatti abbiamo fatto l'annuncio che mercoledì ci riuniamo tutti insieme intorno alla radio per fare la preghiera prima dell'evangelizzazione e poi usciamo tutti nelle strade ad evangelizzare.
Certo.
E l'incontro sarà alle 6 del pomeriggio, mercoledì.
Sì, io all'inizio mi riunirò con tutti voi che andate a evangelizzare tramite questo miracoloso strumento radio che Gesù ci ha dato. Va bene, che non durerà per sempre, l'Anticristo presto la chiuderà, quindi ringraziate Gesù finché funziona, perché stanno chiudendo l'internet. Adesso apparendo sui giornali che l'internet ci vuole un documento, autorizzazione e governativo per aprire l'internet. Quindi se sei una mummia, uno zombie, un mezzo morto, tutto bene. Ma se sei un cristiano vivo, allora no. Allora ti tacciano, ti timbrano, ti categorizzano come setta, come religione non riconosciuta, e non te lo danno.
Sì.
Appena ti beccano a evangelizzare, cioè ti dice una parola su un'altra religione, ah, tu predichi l'odio, e ti chiudono subito, no?
Sì, sì.
Poi
sì.
L'altra religione, naturalmente, possono uccidere i cristiani, però loro lo fanno sotto banco, con la benedizione del diavolo, tutto bene. Quindi il mostruoso nuovo ordine mondiale che il diavolo sta creando sta procedendo. Quindi ringraziate Gesù che riusciamo a usare questi mezzi ancora. Allora, prossimo suggerimento sull'evangelizzazione: la sorella singola eviti di evangelizzare un uomo in modo troppo personale o in privato. Lo stesso per il fratello che evangelizza una donna in privato. È sbagliato, non dovete farlo. In pubblico non ci sono problemi, in una caffetteria, un bar, potete evangelizzare liberamente uomini o donne, non c'è problema, in pubblico, perché non siamo una chiesa per incontri per cuori solitari, va bene? Anche se non siamo contrari ai fidanzamenti, matrimoni, ma solo se fatti nello spirito giusto, nello spirito di Dio. Posso raccontarvi storie e testimonianze di sorelle che si sono messe nei guai perché hanno evangelizzato in modo un po' troppo personale, non dico nella carne, ma troppo familiare, troppo amichevole, l'uomo ha capito male e allora ha cominciato a perseguitarle e allora sono cominciati i problemi grossi. Evitate questo.
Sì, perché un uomo può prendere quell'interessamento come in un modo sbagliato, crede, certo. Ah, questa ragazza è interessata in me, ma quella ragazza vuole solo assicurarti che la tua anima è salva. Non è interessata in te. E quell'uomo crede, ma guarda, una ragazza che finalmente mi piace. Anche perché a volte fanno lo sbaglio di confondere la bellezza della ragazza credendo che è la sua bellezza, ma è la bellezza di Gesù dentro di lei. Non è che lei è speciale, unica, ma è la bellezza di Gesù, l'amore di Gesù che attraverso di lei tocca quel ragazzo, ma lui non si rende conto. Crede che è una cosa personale che viene da lei.
Si confondono Gesù. Lo spirito di Dio con la carne, che
sì.
La sorella la guarda dritto negli occhi e dice, sai, Signore ti amo, questo crede, ah, questa qui ha preso una cotta per me.
Sì, sì, sì.
E poi il fatto che un fratello o una sorella con lo spirito di Dio diventano come la cosa più meravigliosa possibilmente esistente, cioè diventa la migliore moglie, potenziale moglie o marito. In realtà è lo Spirito Santo. In realtà questo sorello o fratello dà questo amore a tutti, ma è un amore pulito, è l'amore di Dio.
Sì,
va bene, quando noi incontriamo che vengono fratelli nuovi, a volte fanno fatica a abbracciarci perché non sono abituati.
No, non sono abituati.
Va bene. E quando Gesù è sceso dalla tomba, Maria Maddalena, come si non so, una delle Marie era lì. Maria Maddalena, Gesù, non mi toccare, perché evidentemente stava per abbracciarlo. Perché si abbracciavano. Come dice in 1 Corinzi 16:20, salutatevi con un santo bacio.
Sì.
Va bene?
Sì,
però nel mondo questo è scandaloso, è proibito. Cioè, cioè una giovane donna che abbraccia un uomo e lo bacia, dice, ah, qui c'è qualcosa di carnale. Invece non è necessariamente così se c'è lo Spirito Santo. Però nel mondo fraintendono.
Sì, sì.
Infatti a volte ci riceviamo email, perché per esempio qui c'è Angela che risponde, lei dà amore a tutti, amore vero, sincero, di tutto cuore. E c'è qualche uomo che fraintende. Infatti gli risponde, oh Angela qui, Angela là, eccetera, e allora lei lo passa ad Adriano.
È vero.
Adriano, vieni qua per favore, prendi di cura, c'è uno che mi fa il filo qui, e dopo tristemente spariscono. Per qualche motivo non sono così scioccati quando Adriano scrive.
No, è un amore pulito, amore come sarà nel cielo. Ecco, nel cielo sarà così, tutti si amano, ma è un amore pulito. Ecco,
poi giunge il momento che ti fidanzi, ti sposi, non c'è problema.
Amen.
Ma nell'evangelizzazione non mischiate mai l'attrattiva personale. Però attenzione, quando al primo incontro c'è sempre quello sguardo un po' troppo così, un po' troppo cosà, certo, però al secondo incontro, quando voi andate avanti per Gesù e solo Gesù, nient'altro che il Signore, e allora capiscono. Se al secondo incontro ancora non hanno capito che devono togliere gli occhi dalla sorella o il fratello, e allora è il momento di lasciare andare per la loro strada e continuare per la vostra. Questa è un po' la nostra regola.
Sì, sì.
Va bene. E la prima volta è comprensibile che possono fraintenderla, a volte, ma la seconda volta no. Tu vai avanti con il Signore, la scrittura, e questo continua a guardare la tua carne. Dopo di quello dice che non è una pecora, è uno che è nella carne.
Sì,
andiamo avanti.
Amen, amen.
Allora, capita a volte che per esempio una sorella evangelizza e l'uomo vuole incontrarvi di nuovo per virgolette per parlare del Signore. Non vi andate a meno che non è con voi un'altra sorella o un fratello. Questa è una regola per tutti nella nostra chiesa.
Sì.
Punto.
Andate due a due.
Certo.
Amen.
Non vi azzardate ad andare in casa, in un appartamento di un uomo che vuole leggere la Bibbia. Chiude la porta e poi sono affari vostri, cosa succede?
Sì.
Poi non è che vi violenta necessariamente, ma magari voi cadete nella fossa. Va bene? Andiamo avanti?
Amen.
In Italia c'è anche la cultura, adesso parliamo di vino, del vino a tavola. Niente di male, se fatto con moderazione, quando non guidi la macchina, quando hai finito di lavorare, ci sono alcune regole che anche noi qui seguiamo. Va bene? E noi di regola, quando mangiamo insieme a pecorelle da evangelizzare, evitiamo il alcolice, non li mettiamo sul tavolo, almeno per quanto concerne noi. Cosa voglio dire? Cioè, ti invitano a mangiare a casa di qualcuno, tirano fuori la bottiglia, non posso fare niente, però io non bevo.
Sì, perché
sto evangelizzando.
Il vino ti rilassa.
E certo.
Sì, ti fa più superficiale a volte, quindi meglio di no. Quando evangelizzi, no.
Certo, esatto. Quindi, quando venite a lavorare alla sera, volete bere un bicchiere, mangiare, eccetera, vabbè, rilassatevi. Però attenzione, la Bibbia non è contraria a un bicchiere di vino, però è contraria a ubriacarsi. Va bene, qui da noi non ci si ubriaca, punto.
Amen.
E basta.
Amen.
Siamo sempre ubriachi, ma di cosa, Angela?
Dello Spirito Santo, dovremmo essere.
I 12 gradi del vino non è niente paragonato ai gradi dello
quello
Spirito
è vero,
Santo.
Quello è vero.
Infatti una volta stavamo evangelizzando, mi ricordo tanti anni fa, avevamo un paio di fratelli, tutti alleluia, evangelizzare due, e questi ci guardano allibiti e dicono, ma come siete così felici? Quello l'ha preso per la manica e l'ha trascinato via, ma non capisci? Mentre andavano via, sono drogati, andiamocene.
Ma anche quando siamo stati alla festa, era in Italia, in Nord Italia, siamo andati a una festa chiamata la festa della droga. C'era una montagna con 3.000 drogati che si sono incontrati lì.
I poliziotti intorno.
Un incontro illegale, ma comunque la polizia sapeva tutto. E siamo venuti anche noi per evangelizzare lì.
Poliziotti sulla camionette a un chilometro, mezzo, era una montagna,
sì.
A mezzo chilometro, a tutta la camionetta con i binocoli che controllavano.
Sì, sì, sì.
Infatti è vicino a Milano, ma non vi dico dove.
Ci hanno controllato bene anche il furgone per vedere
pubblicità.
Se ci sono le droghe e così via. Comunque l'abbiamo evangelizzato anche i poliziotti, hanno pregato per ricevere Gesù, è stato bello. Ma lì all'incontro erano 3.000 persone da tutta Europa con le tende che si sono incontrati per prendere droga e vendevano i sandwich con la droga e così via, era incredibile.
Noi siamo andati su con le tende e con i fustini di 20 litri d'acqua.
Sì, e con la chitarra.
Portarli su perché per 3 giorni dovevamo bere acqua almeno e anche un po' di pane ho portato su.
E abbiamo evangelizzato di giorno e di notte erano tutti attivi con il fuoco, era bello, ma tutti attivi nelle cose brutte, e si gridava, si facevano cose veramente brutte. Ma il terzo giorno?
Non dormivano.
No.
Non dormivano per 3 giorni e 3 notti, sempre droga.
Ma nel terzo giorno, che era l'ultimo di questa festa, erano tutti finiti, tutti a terra, tutti depressi, la droga non aveva fatto più il suo effetto.
E quello è stato il nostro momento, ti ricordi?
E quello è stato il nostro momento magico di alzarci, evangelizzare, una esplosione di gioia con la chitarra, di felicità, di danze, di non lo so, era incredibile. E tutti con la faccia lunga ci guardavano. Ma cosa succede con questi?
Che droga ci prendono questi qua che ancora dura?
No,
che non cadono in depressione. Capisci? La droga, virgolette, di Gesù ti porta sempre su perché non è droga.
Era un silenzio
la droga
totale.
La droga del mondo ti ruba da una parte, ti dà dall'altra e poi crolli.
Era un silenzio totale dopo 2 giorni di musica e feste. E c'eravamo solo noi con la chitarra che era una gioia bellissima. E questi ci guardavano tutti con il muso lungo, cosa vogliono questi? E abbiamo evangelizzato liberamente, bellissimo,
vedere come si salvavano.
Pregato con tanti, tanti che dopo sono rimasti in contatto con noi, abbiamo comunicato con loro per mesi.
Quindi, parentesi, quando fratelli andate nei parchi di qua e di là, dove ci sono drogati, lesbiche, omosessuali, eccetera, cercate di prenderli specialmente nel momento quando sono in depressione. Cioè evangelizzare uno che è sotto l'effetto della droga è tempo sprecato, è come evangelizzare un ubriaco.
Sì.
Però quando li vedete in depressione, ad esempio vedete quella ragazzina tatuata, quella ragazzina di 15 anni che piange su una panchina, o un ragazzo con buchi di qua, buchi di là, piercing che è tutto abbattuto, è il momento di andare. Scusa se disturbo, voglio solo dirti Dio ti benedica. Approccio, fatti disturbo, scusa, voglio solo regalarti questo, dagli un volantino. Se il Signore ti mostra, dagli un volantino. Se invece vuoi riservare i volantini per il secondo passo, lo tieni in tasca, una tasca i CD, l'altra parte i volantini. Questo nuovo DVD entra in un CD, Angela?
Sì, questo nuovo DVD che adesso è pubblicato.
Quanti
entra
mega
su
sono?
Un CD.
Sono
650 megabytes.
E un CD sono 750?
700.
Quindi ci entra. Gloria. Anche i CD che costano ancora di meno. Fratelli, duplicate 100 alla volta.
Sì, credo che ancora non è totalmente scaricabile.
Ah no?
Ma comunque sarà pronto perché non l'abbiamo fatto in tempo.
Dai che sennò mi scaricano a me questi.
Qui avanziamo un millimetro alla volta, pazienza.
È una battaglia questo CD, guarda. Allora, va bene fratelli, allora. Quindi trovare sempre un approccio diverso, non andate come la solita frase zombie, cioè, sempre presentarsi in un modo diverso, allegro.
Sì.
Io ho ancora una regola. Quando evangelizzo, adesso lo faccio alla radio, se io non mi entusiasmo, loro non si entusiasmano.
Sì.
Se io non provo gioia quando evangelizzo, va bene, so che c'è qualcosa che non va, va bene? Cioè se la predica è un mortuorio, che la gente guarda l'orologio, ma cambia professione, vai a piantare patate. Senti di male? Contadino, mio padre era contadino. Non sto offendendo i contadini. Cioè, ma non facciamo finta di essere predicatori se la gente si guarda l'orologio. Tutte le chiese che ho predicato, la gente voleva che stesse di più. Il pastore mi cacciava via sempre. Una volta sono andato a predicare mezzogiorno, poi mi hanno voluto ancora la sera, perché mi aspettavano alle 10, sono arrivati alle 12:15 e sono arrivato. e la chiesa chiudeva alle 12, ti ricordi?
Sì.
Quando merito tuo abbiamo fatto 160 chilometri in più perché tu eri la navigatrice, che sei molto poco navigata, era lì Angela con le sue cartine geografiche, lì eravamo in Europa orientale, io guidavo, lei, io chiacchieravo, lei diceva destra e sinistra. Dopo un po' mi dice, temo che siamo leggermente fuori strada, ok, dice, quanto è? Quanto? 80 chilometri. E là, al ritorno altri 80. Insomma, siamo arrivati a sta chiesa alle 12, ma non qua ti chiudevano a mezzogiorno.
Sì.
No, gli ho telefonato, ragazzi, gli ho
quelli,
detto,
quelli dalle 10 ci aspettavano e quindi hanno cantato canzoni aspettando che arriviamo. Uno era fuori nel parcheggio guardando quando con vengono questi. E per 2 ore hanno cantato.
Ma roba, no, 1 ora e 3 quarti. Arriva 12 meno un quarto e dico, ok, sono venuto a salutarvi, ciao. No, già che sei qui, un quarto d'ora non riesco neanche a scaldarmi. No, tu vieni dall'Italia. Okay, andiamo, d'accordo.
Sì, insomma.
Sono arrivato verso mezzogiorno, ho detto, cosa faccio? Mi fermo, no, vai avanti, parlavo del rapimento, no? Insomma, siamo andati avanti fino a 1:30, mi pare.
Non volevano andare a casa.
E non volevano andare via.
No.
Poi al telefono, poi c'è stato sempre.
Poi la stessa sera ci hanno invitato di nuovo.
Poi il solito, c'è sempre il solito, sai, oltre vecchio, pieno di vino vecchio, telefonato al pastore, fa: pastore, io non ho potuto andare a casa in tempo, ma ci hanno tenuto qui fin troppo tardi. Il pastore è arrivato, si è precipitato lì la sera, che ci hanno invitato di nuovo.
Mm-hmm.
Va bene. E il pastore non è molto contento. Tutti contenti, tranne lui. Insomma, alla fine mi ha fatto predicare dalle 6 alle 8 di sera. È arrivato alle 8 in punto e non avevo mica finito la storia, perché sai, io in meno di 3 ore non è che riesco a spiegarmi. E allora alle 8 in punto ho detto, pastore, che faccio? Finisco? Fa, no, si chiude. Mm-hmm. E la gente l'ha guardato come. E poi allora ci hanno invitato a evangelizzare a casa loro.
Sì, a una,
e allora
a
saltiamo.
Una casa, sì.
No, prima evangelizzare una stanza nella stessa chiesa.
Sì.
Un'ora.
Sì.
Un'ora almeno.
Sì.
Che erano proprio affamati, erano quasi. Il pastore invece è più freddo che caldo.
Uh-huh.
E poi di lì fa, devo chiudere la chiesa. Bene, allora trasferiamoci a casa, andiamo a casa loro. E c'era un altro.
Una sorella ci ha detto, venite a casa mia, continuiamo.
E c'era un altro gruppo. Quindi ho fatto tre sessioni quella serata lì.
Sì, tre sessioni.
Angela, dove ero? Io non mi ricordo mica.
Eri a Come Evangelizzare.
Ecco, Come Evangelizzare.
Stiamo facendo una preparazione per la prossima settimana di evangelizzazione.
Va bene.
E parlavamo di essere gioiosi, di enjoy the witnessing.
Dobbiamo, come si dice, gioire nel modo che noi evangelizziamo.
Enjoy. Infatti, cioè, quando ho conosciuto,
se racconti una barzelletta, deve piacere prima a te, se no non piace neanche a lui, no? Se evangelizzo in un modo che tu ti addormenti, figurati loro.
Quando ho conosciuto io Deborah e Giuseppe la prima volta, prima volta, sì, il messaggio che
ci stai
davano
ancora studiando.
Sì, quello però. Il messaggio che davano su Gesù era bello, però dubitavo il messaggio, perché venivo da un mondo, ero atea, non credevo in niente, in nessuno, non mi fidavo di nessuno. E quando ho sentito il bello messaggio di Gesù, era bello, però dubitavo il messaggio. Ma quello che mi ha attirato tanto e ho voluto incontrarli di nuovo e di nuovo è stato la luce nei loro occhi e l'amore che ho visto. E ho sentito che queste persone sono libere. Ma veramente libere, ed è quello che io sto cercando da tanti anni e non trovo in questo mondo. Quindi quella luce negli occhi, quella gioia, quell'amore, quella libertà mi hanno tirato molto di più del messaggio, che ero un po' non avevo fiducia in voi, in quel messaggio. Ma dopo, quando mi avete spiegato che è solo Gesù, mi sono aperto poco a poco, ho aperto il mio cuore e ho visto che è tutto vero. È solo Gesù, è la presenza di Gesù dentro il cuore che ti fa così. È vero che funziona, ma dovete dare questa gioia, questo amore, questa luce agli altri, e la vostra convinzione convincerà la gente che quello che dite è vero, non sono solo prediche, ma è vero, perché voi vivete quello che dite, e questo funziona.
E questo funziona quando e mai, anche quando evangelizzate, mai dire una virgola di più della verità, no? Cioè, se tu hai pregato con delle persone perché guariscono, ancora non sono guarito nessuno, non dire io ho guarito delle persone, capisci? Se tu, cioè, non dire cose che non sono vere, perché il diavolo ti pesca subito. Io tanti anni fa ho imparato questo, che devi stare attento, che il diavolo sbaglia una virgola, ti crocifigge. Cioè, non puoi non puoi elasticare troppo e dire cose che non sono vere, cioè dovete dire esattamente la verità, cioè io vivo così, cioè, quindi se tu stai imparando per esempio adesso missionario e così, non andare in giro a evangelizzare sono missionario buongiorno, devi dire sto imparando, sono uno studente, va bene, devi dire sempre la verità, perché se no il diavolo ti scopre. Dio permette al diavolo andare in giro attorno apposta per scoprire, perché pensi che si scopre prima o poi, si scopre che il pastore era un adultero, la moglie è posseduta, quella chiesa sono lì per i soldi, perché Dio permette che si scoprano questi altarini? E chi li scopre? Il diavolo li scopre. E chi fa andare in giro il diavolo? Il Signore, dove è scritto? Giobbe capitolo 1, Dio manda il diavolo, Dio permette il diavolo di andare attorno appunto per mettere alla prova. In Luca 4 verso 1 dice lo Spirito Santo ha portato Gesù nel deserto affinché egli fosse provato, tentato. Lo Spirito Santo ha portato Gesù nel deserto affinché fosse tentato dal diavolo.
Sì.
È Dio che manda il diavolo a tentarci. È giusto, è bello, è buono, perché così almeno ci svegliamo e, come ha detto Dio a Israele, sappi, o Israele, che i tuoi peccati ti troveranno. Cioè, qui puoi imbrogliare la gente, però non imbrogliare il Signore. Come Tony Blair in Inghilterra, sul giornale settimana scorsa, che lui sembra che lui lo vorrebbe far franca, ha iniziato una guerra con quell'altro criminale mafioso Bush americano in Iraq, hanno fatto morire un sacco di gente per cercare armamenti di distruzione di massa, e hanno detto così che loro sapevano, erano sicuri che Saddam Hussein li aveva, invece non c'era niente, erano bugiardi, per queste bugie hanno fatto morire un sacco di gente. E quindi in base alle leggi inglesi, britanniche, apparentemente sembra che non sarà necessariamente punito andare in prigione, eccetera, probabilmente non ci andrà. Ma il Signore mi ha detto, tu credi che quest'uomo sfuggirà alle mie leggi? Gesù mi ha detto, sì, sfuggirà alle leggi britanniche, ma credi che sfuggirà alle mie? L'eternità è un periodo lungo, fratelli.
Amen.
Allora, dove eravamo?
Amen, amen. Grazie, Signore.
Io vorrei parlare di come evangelizzare i musulmani, posso?
Ah sì, quello è importante, sì, perché allora, ci sono dappertutto adesso.
Ecco, allora, diciamo che io quando evangelizzo ho imparato a prendere col metro di misura, a misurare lo spirito delle persone che c'ho davanti. Come lo faccio? Guardo negli occhi, prego per discernimento, prego per estrema saggezza dall'alto. Okay. E la strategia vincente è questa. Quindi torniamo al messaggio che il Signore ci ha dato all'inizio. Cioè, com'è che si vince, come si vincono le persone, come si vincono a Cristo. Stiamo imparando oggi a evangelizzare. Fratelli, per cortesia, addrizzate le antenne, va bene? Qui potete imparare in una piccola oretta di ascoltarmi quello che io ci ho messo anni a imparare. Quindi per favore addrizzate le antenne, questo è importante.
Sì.
Come si vincono le anime a Cristo, come si converte una persona, come si fa a fargli accettare Cristo. Allora leggiamolo di nuovo il tema di oggi.
Romani 12:21. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene.
Ok, allora andare in amore. L'amore, guarda, nessuno lo rifiuta, nessuno. Se altri si arrabbiano mentre voi evangelizzate, noi rimaniamo tranquilli. Vinciamo la loro eventuale maleducazione, il loro gridare, le offese, le parolacce, con la nostra cosa? Educazione, il nostro parlare con calma, il nostro amore. E questo fa parte della nostra testimonianza. Il nostro atteggiamento, il modo che guardiamo negli occhi e non guardiamo le scarpe, il modo che guardiamo, cioè gli occhi devono sprezzare amore, non disprezzo. Non giudizi negativi. Che tu puoi dare amore con gli occhi. Tu con gli occhi puoi baciare le persone, sai? Con gli occhi, poi la gente nei tuoi occhi, chi c'ha discernimento, vede la tua anima. Va bene, certo, c'è l'attore di Hollywood che fa finta. Però quanto tempo può durare l'attore di Hollywood a far finta? Prima o poi si scopre. Va bene?
Sì.
Quindi vinciamoli con l'amore e non ci lamentiamo che siamo soli. Ci sono fratelli e sorelle che ci scrivono: mandatemi qualcuno sono d'accordo con voi, fratello Giuseppe, mandami qualcuno e vado a evangelizzare, mandami qualcuno a casa mia e io vado. Capisci? O fratelli vengono qui in Sud America e ho deciso di venire a evangelizzare con voi. E va bene, io ho il mio lavoro qui, non è che posso andare in giro con te. E non è, e sarebbe bello, dico, Angela, chiudi la radio un paio di settimane e vai a insegnare alla gente a evangelizzare. Puoi farlo?
Potrei farlo, però mentre evangelizzi uno, tutti gli altri migliaia rimangono senza.
Dico, Andrea, non studiare, lui studia, fa la scuola in casa, non studiare, vai in giro, va, due o tre settimane e evangelizzare con gli altri. Hai tempo, non hai tempo, tu c'hai responsabilità, no?
Sì.
Dico, mia moglie, non cucinare più, va bene, perché noi qui siamo sotto pressione. Quindi fratelli ci scrivono, dico, sì, io sono solo, con chi vado a evangelizzare? Io quante volte sono andata da solo? Sei mai stata da sola tu in giro a evangelizzare per un motivo qualsiasi?
Sì,
a volte ci diamo appuntamento, tu vai in un negozio, Deborah va in un altro, mentre aspetti evangelizzi.
Sei
sola.
Incontri qualcuno di speciale e devi evangelizzare.
Guardi quella donna negli occhi
e
la vedi che... Chi era? Dora che diceva, visto una ragazza che piangeva ed è andata
sul metro,
a evangelizzarla.
Sì.
E lei ha trovato una ragazza che piangeva mentre viaggiava, viaggiavano. E visto una ragazza che piangeva, una ragazza super elegante, elegantissima, tutta truccata, giovanissima, adolescente, e che piangeva. E Dora è andata e ha cominciato a evangelizzare. Lo sai, Dio ti ama, Dio ti ama. E questa ha cominciato a sorridere tra le lacrime. Poi il resto ce lo racconterà Dora.
Sì, già l'ha raccontato lei.
Ce l'ha detto ieri mentre mangiavamo, ci ha raccontato questo. Allora, se loro si arrabbiano, noi rimaniamo tranquilli, va bene? E non ci lamentiamo se siamo soli. Quindi se tu sei una sorella sola, un fratello solo, lodiamo il Signore. Perché? Perché se amiamo abbastanza il Signore da essere testimoni, non testimoni di Geova, ma testimoni dell'amore di Geova, testimoni di Cristo, testimoni del Vangelo, ovunque e per quello che c'è possibile. Va bene? Quindi io vi dico questo, fratelli, attenzione, voi che siete soli, non rimarrete soli per molto tempo, se andrete in amore, con fede. Presto, prestissimo, dice Dio, io ti darò. Il Signore dice, io ti darò fratelli con i quali andare. Il Signore vi darà una chiesetta vostra, o a casa vostra, se possibile, però se a casa vostra e quelli con cui abitate non, per qualche motivo non ve lo permettono, tranquillamente andate a casa delle pecorelle che evangelizzate. Va bene, fate una chiesetta a casa loro o fate una chiesetta nella caffetteria. Quando bevete il caffè, fate una chiesetta tutti i giorni qui a questa ora. Abbiamo una chiesetta.
Come ha fatto Vania?
Non era Vania?
Una chiesa nel bar.
Qui c'è una sorella super dolce, Vania, ha fatto. E lei la sua chiesa a casa sua, non se è una donna sola, non è che invita uomini, no? È una donna saggia lei. Allora fa la chiesa,
perché il marito è sempre al lavoro,
ecco, ma poi è una donna sola, non invita, e allora l'ha fatta al bar con la scusa del caffè, va bene, evangelizzava tutti. È andato col marito, l'ha letto tutto un capitolo ad alta voce e il marito non c'è andato più in quel bar troppo frequentemente. Qui c'è una promessa direttamente dal nostro re dei re. Chi
grazie,
vuole ascoltare?
Signora. I do. Grazie.
Tu vuoi ascoltare, Angela?
Amen.
Un messaggio di Gesù.
Sì.
Il Signore ci dice, prestare attenzione. Voglio fare un'altra parentesi. Il punto è che se tu sei sola o solo, vai a evangelizzare, presto troverai una pecora e sarete due. E se evangelizzi nel modo giusto sarete in quattro presto e poi otto. E c'è la chiesetta, a casa tua o a casa loro. Mi seguite?
Sì,
quindi
sì.
Fratelli che siete ancora soli è perché non state evangelizzando nel modo giusto. Va bene?
Amen.
Allora, qui c'è il messaggio di Gesù. Posso andare?
Sì.
Il Signore dice, io il Signore sceglierò tra di voi e altri come voi, cioè tra chiunque che mi sarà fedele, sceglierò i miei re e le mie regine, sceglierò i miei principi e i miei apostoli, e i miei sacerdoti e la mia sposa per tutta l'eternità, dice il Signore, come è scritto.
Apocalisse 5, 9. E cantavano un nuovo cantico dicendo, col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra.
Gloria a te, Signore.
Amen.
Io vi dico, grazie, continuate, Signore, ad essermi fedeli, continuate a lottare per la vostra corona, come è scritto.
Apocalisse 3:11. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona.
Continuate a cercare le mie pecorelle disperse. Non siate come la chiesa di Laodicea, disubbidiente, che dice ma non fa, canta ma non mi ama con tutto il cuore. Predica la mia parola ma non la mette in pratica. Si innalza sugli altri e su di voi e vi disprezza, vi maledice, ma in realtà è lei la più bassa ai miei occhi. Voi, miei piccoli, voi calpestati, voi disprezzati, voi malignati, voi deboli, voi che mi rimanete fedeli, voi siete la mia sposa. La mia chiesa sposa non è fatta di sette e denominazioni e diverse religioni e parrocchie, ma è la chiesa che io sposerò, è la chiesa dell'amore, di quelli che mi amano nei fatti e che si amano non solo con prediche dai pulpiti, ma si amano in spirito e in verità e nei fatti. E questa è la chiesa che io voglio. La mia chiesa sono tutti quelli tra voi che mi amate con tutto il cuore. La mia chiesa è quella del mio corpo, unico ed unito.
Amen.
Anche se ora è ancora divisa dal maligno e dai predicatori che cercano una chiesa per se stessi, in sette e denominazioni, e sparse nelle nazioni del mondo. La mia chiesa è sparsa dappertutto. La mia chiesa è in tutti i luoghi del mondo, nelle diverse chiese del mondo. Per questo io vi dico, non guardatevi come se foste cattolici o evangelici, e non chiamatevi tali, come i farisei e i sadducei si chiamavano così, perché le presenti denominazioni non saranno la mia chiesa universale ed eterna, ma sarà solamente la chiesa dell'amore di Dio. Questa è la chiesa che sono venuto a fondare, come è scritto.
Atti 4:31-32. Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano riuniti tremò, e tutti furono riempiti dello Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. La moltitudine di quelli che avevano creduto era d'un sol cuore e d'un'anima sola. Non vi era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro. 1 Giovanni 2:4-6. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò.
Gloria al Signore. Amen. Grazie Gesù. Grazie Signore.
Amen.
Il Signore conclude il suo messaggio. Dice, amati, abbandonate quelle chiese che si presentano a voi come gli unici, i migliori, i soli che possono dare la mia salvezza, perché molti di questi cosiddetti primi saranno in realtà ultimi, e chi si innalza io lo abbasserò. Questi sono falsi profeti, poiché io non ho mai dato a nessuna religione o denominazione la delega e l'esclusività della mia salvezza, ma costoro li manda il maligno per ingannare, per rubare, per distruggere. A tempo debito io li tratterò a seconda dei loro misfatti, e grande sarà la loro vergogna per avere preso il mio posto e la mia gloria. Fine del messaggio.
Amen.
perché so che tu verrai. Sei come il vento, così dolce, quando soffia e porta brezza, vieni soffia su di me. Il mio cuore torna a battere e si rinnova se tu sei qui. Il mio cuore veglierà per te, perché in te spera, tu non tarderai. O Spirito di Dio nella mia vita, come pioggia che arrivo, dal deserto mi salvò. Scendi su di me come la brezza, espandi su di me la tua pace ed il tuo amore. Scende la rugiada, perché so che tu verrai. Sei come il vento, così dolce, quando soffia e porta brezza, vieni soffia su di me. Il mio cuore torna a battere e si rinnova se tu sei qui. Il mio cuore sveglierà per te, perché in te spera, tu non tarderai. O Spirito di Dio nella mia vita, come pioggia che arrivo, dal deserto mi salvò. Discendi su di me come la brezza, espandi su di me la tua pace ed il tuo amore. Lo Spirito di Dio nella mia vita, come pioggia che arrivo, dal deserto mi salvò. Discendi su di me come la brezza, espandi su di me la tua pace ed il tuo amore. Lo Spirito di Dio nella mia vita. Espandi su di me la tua pace ed il tuo amore.
Una bella canzone, e visto che oggi ci stiamo preparando per evangelizzazione, credo che questa canzone ci ricorda anche, prima di andare a evangelizzare, pregare per lo Spirito Santo. Pregare di essere riempiti con lo Spirito Santo, e allora sarà lo Spirito che parla attraverso di noi, come dice il Matteo 10, verso 20, è lo Spirito che parla. Pregare per questo. Questo sempre faccio l'evangelizzazione facile. Pregare per essere riempiti dallo Spirito Santo.
Sì, è sempre sentirsi, sentire lo Spirito e sentirsi guidati dallo Spirito, come quando imponi le mani per la guarigione. Ok, cercare di sintonizzarsi, queste non sono le mie mani, sono le mani di Gesù, io sono il corpo di Cristo, quindi è Gesù che sta imponendo le mani, non sono io, e lo Spirito Santo non è il mio spirito, va bene? E se no, gloria a me, io ho salvato, io ho guarito, buonanotte. Sentire, proprio sentire nello spirito la presenza di Gesù. Amen. Come si fa? Prega in lingue o prega in italiano, però prega, se tu preghi con tutto il cuore, tutta la mente, va bene anche. In lingua ancora meglio, perché le lingue obliterano la mente carnale. Quindi sentire la presenza di Gesù.
Amen, amen. E anche se alcuni di voi dubitate se avete ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, andate lo stesso. Mi ricordo anche io andavo, mi sentivo che non riesco a parlare, aprire la bocca, ero timida, avevo paure, dubbi, ma andavo a evangelizzare e mentre evangelizzavo sono riempita dello Spirito Santo e mi sono meravigliata alle parole che uscivano dalla mia bocca, non erano da me, ero sicura che queste parole non vengono da me, è allora che ho ricevuto lo Spirito Santo, mentre parlavo con una ragazza, mi ricordo, evangelizzando. E quello ha aiutato tanto per avvicinarmi a Gesù, per riempirmi con lo Spirito. Quindi andate con fede, con coraggio, perché il Signore è con voi, nel nome di Gesù.
Vuoi una scrittura su questo?
Sì.
Atti 18:24, l'abbiamo già insegnato nel passato questo.
Sì.
Lo voglio ricordare di nuovo, i fratelli che non hanno battesimo nello Spirito Santo, come fanno a evangelizzare? Atti 18:24.
24. Ora, un ebreo di nome Apollo, oriundo di Alessandria, uomo eloquente e versato nelle scritture, arrivò a Efeso. Egli era stato istruito nella via del Signore, ed essendo fervente di spirito, annunziava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni.
Quindi questo battezzato solo nell'acqua, non sì. Nello Spirito Santo. Cosa faceva? Usava la sua eloquenza, che è un dono, diciamo, che tutti, chiunque possono avere, anche se sei introverso, che spiccichi quattro parole ogni mezz'ora, però può essere eloquente nel senso che giunge ai cuori. Noi vediamo in Esodo, all'inizio, che Mosè era un balbuziente, stammering. Era balbuziente Mosè. Però in Atti capitolo 7 Stefano dice era eloquente. E qui abbiamo Mosè che era eloquente mentre era balbuziente. Cosa significa questo? Significa che anche se tu fossi un balbuziente, va bene, puoi essere eloquente. Eloquenza e la balbuzia sono cose diverse. Tu puoi essere, io mi ricordo da militare, c'era una delle persone più intelligenti della mia classe, era un balbuziente ed era stimato come tra i più intelligenti, uno dei leader del gruppo, ed era un balbuziente, parlava poco e ci metteva molto a spiccicare le parole, e questo gli dava possibilità di pregarci sopra. Questo qui, quando parlava, doveva misurare le parole bene, sceglierle bene, perché non è che poteva buttare un sacco, una fiumana di parole. Quindi tu puoi essere, sorella, fratello, balbuziente, puoi essere timido, puoi essere introverso. Mia moglie è molto introversa, però mi dicono che quando va a evangelizzare, dicono che va benissimo, perché arriva ai cuori.
Sì.
Quindi anche se non c'è lo Spirito Santo, certo ce l'hai sempre un po' perché sei salvo, credi in Gesù, c'è sempre un minimo. Però non hai lo straboccamento, l'effervescenza, non c'hai il diluvio dello Spirito Santo, che è come una bottiglia di champagne che la apri e... Sai, se tu scuoti bene una bottiglia di spumante, apri il tappo, patapum, esce tutto. Quindi se noi ci scuotiamo un po', saltiamo su e giù a lodare il Signore, poi va a evangelizzare, Spirito Santo esce.
Amen.
Anche se non hai quello, Spirito Santo ti dà possibilità di parlare senza pensare. A me mi capita sempre, infatti tutti gli sbagli che faccio, perché non penso. Invece quando non sbaglio è lo Spirito Santo.
Amen.
Va bene?
Grazie,
quindi
Signora.
Anche se senza pensare, senza premeditare, lo Spirito Santo nello spazio di mezzo secondo ti dice cosa devi fare. Mi capita sempre, specialmente quando mi invitavano a predicare alla radio, e no, non la mia, in giro, e arrivavano telefonate trabocchetto, e mi ricordo una radio evangelica, telefona una cattolica, Dolce Pecorè, fa, mi ha fatto domande sul trabocchetto, sul battesimo, che sapevo che evangelici avrebbero inciampato. Mm-hmm. Quale battesimo è qual è quello giusto?
Sì.
E il Signore mi ha dato la saggezza.
Era la radio evangelica, sì.
E il Signore mi ha dato la saggezza e mi sono barcamenato, perché la mano sul timone, Gesù mette la mano sul timone, io apro la bocca, tu riempi. E Gesù sempre mi rispondeva, ti ricordi?
Sì, sì.
E siamo sopravvissuti un po' di mesi in quella radio.
Sì, erano 8 mesi se mi ricordo bene.
Capito?
Sì.
Allora,
sì, tutto quello che ci vuole è un cuore pieno, dare tutto il cuore, fare l'evangelizzazione con tutto il cuore. Anche Apollo dice che era fervente di spirito. È quello che ci vuole. E poi il Signore fa il resto.
Certo.